Gabrio Forti, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, benvenuto nel
Grazie.
posto delle parole. Gabrio Forti, autore del libro edito da Vita e Pensiero, La cura delle norme oltre la corruzione delle regole e dei saperi. Leggo nella risvolta di copertina che Gabrio Forti è professore ordinario di diritto penale e criminologia e direttore dell'Alta Scuola Federico Stella sulla giustizia penale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è autore di diverse pubblicazioni per quanto riguarda la parte del diritto penale. Ed oggi noi incontriamo questo suo ultimo libro che in copertina riporta un'opera di Rembrandt van Rijn, il dottor Faust nel suo studio, La cura delle norme. Ecco, è un titolo importante questo, è un titolo che impegna parecchio e non è semplicemente una questione di pura giustizia, perché qui si va oltre alla parola giustizia, anzi, più che oltre si va dentro la parola giustizia. In esergo del suo libro lei pone questa frase: La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità. La luce sulla faccia che arretra in una smorfia è vera, essa soltanto. E poi la seconda frase: Che cosa è più stupendo dell'oro? Domandò il re. La luce, rispose il serpente. Che cosa è più vivificante della luce? Domandò il primo. Il dialogo, rispose il secondo. E questa parola, dialogo, e la parola verità, sono parole che ci conducono attraverso questo libro che si sviluppa per circa 200 pagine. Nasce da che esigenza, Gabrio Forti, raccontare la cura delle norme?
E nasce dalla constatazione di una situazione legislativa, per certi versi anche giudiziaria, dove assistiamo a una grande trascuratezza di ciò che le norme richiedono, la scelta delle parole e anche una capacità di dire le parole giuste, di dire solo le parole giuste. Quando nel sottotitolo si parla di corruzione delle regole, si fa riferimento a due condizioni che sono presenti nella esperienza giuridica non solo dei professionisti, cioè una inflazione di norme, una sorta di svalutazione che deriva alle norme dalla loro profusione, come qualsiasi moneta che è troppo sul mercato e che finisce per svalutarsi, e poi dal fatto che sempre di più il rapporto equilibrato che dovrebbe sussistere fra il precetto, la norma da una parte e la sanzione, la punizione dall'altra, si sta spostando verso la dimensione appunto sanzionatoria, riecheggiando una espressione di un grande giurista ottocentesco, Francesco Carrara, che parlava di nomorrea, cioè di profusione, eccesso di norme, riprendo questa parola, ma poi la declino parlando di sanzionorrea, cioè del fatto che continuano a moltiplicarsi non solo reati, quindi non solo sanzioni penali, ma in genere visioni del diritto nelle quali si ritiene che tutto possa essere ottenuto elevando la posta della punizione, il che porta con sé a una sorta di alone culturale o antropologico che ci fa tutti sentire come degli automi che rispondono soltanto allo stimolo della punizione, allo stimolo meccanico che ci deriva dalla minaccia di subire una conseguenza afflittiva, il che ovviamente determina un impoverimento del nostro essere. In questo senso, come lei giustamente ha detto, si cerca di trarre dall'esperienza del diritto, non solo del diritto penale, una serie di punti di vista, di prospettive che vorrebbero puntare ben oltre la sfera del diritto, verso quella della giustizia, ma direi più ancora quella dell'etica. Direi che in questo libro, a differenza di altri miei precedenti, non mi sono mosso nel recinto tecnico-giuridico, ma ho cercato di esplorare e anche e soprattutto di valorizzare una dimensione che sta oltre il diritto. Sì, perché quanto più il diritto si espande e occupa territori, determina in questo modo una sorta di sterilizzazione di altre sfere dell'umano. a cominciare da quella dell'etica, tanto più è giuridicizzata la relazione con l'altro, per certi versi anche il dialogo con l'altro, tanto meno ci si rende conto che in quel rapporto con l'altro sono in gioco grandezze ben più importanti di quella giuridica, vengono soffocate le istanze etiche, morali e anche affettive in qualche misura.
Gabrio Forti, e qui la trama si fa ovviamente sempre più complessa, sempre più profonda, perché la giustizia, l'etica, il carattere sanzionatorio sempre più forte, e forse questo rientra un po' nel clima, nell'aria che respiriamo, del fatto che anche per quanto riguarda la giustizia, per quanto riguarda la norma, è molto più facile avere il classico Twitter, la classica frase che arriva come un pugno nello stomaco, che stupisce, e non invece un dialogo continuo che fa della giustizia, dell'etica, della norma e del rispetto del diritto qualche cosa di sostanza quotidiana.
Esattamente così. Fra l'altro, in un passaggio del libro io rifletto sulla diversa temporalità che caratterizza il contenuto della norma, potremmo dire la sostanza valoriale della norma e la sanzione. Come lei ben ha detto, la dimensione sanzionatoria è qualche cosa che evoca la risposta quasi pavloviana, immediata, irriflessiva, e quindi ha una temporalità tipica del nostro tempo, che è quella appunto delle poche battute di un tweet, che è quella impulsiva a cui con cui si asseconda quella che un premio Nobel per l'economia, in realtà psicologo come Daniel Kahneman, chiama il sistema 1, cioè il sistema che governa le nostre azioni, i nostri pensieri, le nostre decisioni, ma che è un sistema sostanzialmente sottratto alla riflessione, alla pausa. Invece la norma propriamente detta, se è degna di questo nome, deve essere quella che si distende e riesce a assorbire con sapienza la vita, che ovviamente non è fatta di tweet, non è fatta di immediatezza, ma è fatta di tempi distesi e lenti, come in un libro pubblicato sempre da Vita e Pensiero recentemente, si intitola, di Byung-Chul Han, un filosofo coreano che insegna in Germania, il profumo del tempo è quello che dovrebbe avvertirsi nelle norme. Ecco allora che quanto dicevo prima, cioè questo sbilanciamento del sistema nel suo insieme, non solo delle singole disposizioni, ma nel sistema, il sistema giuridico e regolativo nel suo complesso, questo sbilanciamento verso la sanzione porta con sé un trascinamento anche alla temporalità tipica della sanzione, fa perdere di vista la necessità appunto del pensiero, dell'ascolto e soprattutto dell'attenzione. Questo libro nasce anche dall'esperienza che ormai da circa 10 anni in Università Cattolica coltiviamo, che è quella di un percorso denominato Giustizia e Letteratura, dove cerchiamo di trarre dalla grande letteratura riflessioni, stimoli, prospettive che possano aiutare la giustizia a tutti i livelli, da quella professionale a quella quotidiana. Ebbene, uno dei motti, delle frasi guida che hanno sempre accompagnato questo percorso è una frase che viene da Susan Sontag, una scrittrice americana scomparsa pochi anni fa. Lei dice: ciò che ci rende individui morali è la nostra capacità di prestare attenzione. Ovviamente prestare attenzione al mondo, prestare attenzione all'altro. Ecco anche il significato di uno dei due esergo che lei ha citato all'inizio. La luce è fondamentale, ma ancora più della luce, o forse essa stessa luce, è la capacità di dialogo, che è poi una capacità che richiede ascolto e attenzione. Ecco, potremmo dire che le norme hanno bisogno di cura, perché registrano nel nostro tempo, nel nostro paese, un decadimento della capacità di prestare attenzione al mondo e alle persone, proprio perché si affrettano, scivolano verso questo piano inclinato, urgente, istantaneo e irriflessivo, che è quello della sanzione.
La parola riflessiva è una parola che ci pone nella condizione che possiamo considerare come missione, da cui nessuno è escluso, perché Le parole che abbiamo ascoltato da Gabrio Forti, autore del libro La cura delle norme, non sono delle parole riservate solamente a coloro i quali gestiscono le istituzioni. Le istituzioni sono fatte di persone e lo Stato è fatto di persone, quindi nessuno è escluso da questo aspetto di grande impegno, da questo aspetto anche della legalità. Oggi si parla molto della cultura della legalità, lei lo analizza anche, se non ricordo male, nell'introduzione al suo libro. Ecco, oggi la cultura della legalità, a fronte di questa manipolazione continua anche dal punto di vista normativo, sanzionatorio, no? C'è questa confusione estrema. Secondo lei, dal suo punto di vista di studioso che ogni giorno propone ai suoi studenti questa materia, come sta la cultura della legalità oggi, Gabrio Forti?
Beh, lei, come ha ricordato giustamente nella prima parte, io spendo qualche battuta un po' critica nei confronti dell'abuso retorico di questa espressione di cultura della legalità, che suscita sempre con punte attenzione da parte anche dei media a volte, ma poi non si capisce bene dietro questa formula un po' stereotipata che cosa ci sia. E allora il libro cerca un pochettino di recuperare un senso a questa espressione che è molto nobile, che è molto densa, purché la si riempia di qualche cosa che la sottragga a quest'uso un pochettino trito e un po' ripetitivo. Lo stato della legalità oggi è molto in crisi, perché per un verso la situazione che le descrivevo prima indebolisce la credibilità delle regole. E quindi alla fine l'affidabilità del sistema normativo risulta minata dalla sensazione che c'è bisogno sempre più di norme per far sempre più di sanzioni per far rispettare le regole della convivenza. E diciamo che lo sbocco, l'ideale a cui potrebbe tendere il pensiero espresso in questo libro sia di un sistema normativo più asciutto ma a più alta densità applicativa, cioè che faccia effettivamente seguire a regole magari molto più ridotte, molto più essenziali, molto più umane, una loro applicazione coerente che restituisca un senso della legalità che non può che fondarsi sulla fiducia nella vigenza delle regole che devono essere interiorizzate e che comunque richiedono un sostegno in un ambito, un terreno, un humus, diciamo così, di cultura e di etica fondamentale. Ecco, un aspetto che sottolineo particolarmente nel libro, è uno dei leitmotiv, potremmo dire, di tutto il libro, è che la legalità recuperata in un significato più denso richiede anche una cura della conoscenza, cultura. E quindi c'è un capitolo centrale in cui sostanzialmente dico che la corruzione delle norme, che è poi il quadro che abbiamo appena delineato, va di pari passo con la corruzione dei saperi, col fatto che si svalutino le conoscenze, ma soprattutto la cultura nel senso più ricco della parola.
Io vorrei ancora rimanere, Gabrio Forti, proprio su questa corruzione a cui lei faceva riferimento di nuovo poco fa. Vado a trovare proprio quel capitolo, se non sbaglio. Ecco, vedo qui una sottolineatura. Se la corruzione delle regole e dei saperi è il problema, diventa essenziale esplorare e cercare di portare allo scoperto ciò che congiunge questi due piani corruttivi e da cui deriva il vicendevole potenziamento di ciascuno. Ecco, questa è una condizione importante per riflettere sullo stato di salute delle regole e per cercare di ristabilire quel clima febbrile che hanno le regole. Quindi che cosa possiamo fare praticamente, Gabrio Forti, sulla base di questo?
Ma le ricette pratiche sarebbero moltissime. Innanzitutto, per quanto utopistica possa essere, l'elevazione culturale della società e delle sue classi dirigenti. A un certo punto io dico che ci vorrebbe un piano Marshall dell'istruzione, della formazione, della ricerca, e sottolineo quanto poco ingenti siano gli stanziamenti che nel nostro paese vengono destinati alla ricerca, alla formazione, all'istruzione. Non a caso anche in questi giorni sono usciti molti articoli, ma è da tempo che appaiono, che segnalano l'emorragia di nostri giovani costretti ad andare all'estero e che sono svalutati nel loro livello di formazione. In genere vanno i migliori, i più colti, e quindi vuol dire che il nostro paese non crea le condizioni per sviluppare e valorizzare la cultura. È chiaro che tutto questo si riflette sul livello della democrazia, sulla credibilità e anche capacità operativa delle classi dirigenti. È una sorta di serpente che si morde la coda, lo dico ampiamente riprendendo un saggio di due giovani economisti: quanto più il livello di istruzione, di cultura, di formazione di una società decade, tanto più la classe dirigente sarà scadente, tanto più quella classe dirigente scadente non avrà interesse a coltivare la cultura della sua cittadinanza per non essere posta sotto scrutinio, per non essere criticata, per non essere verificata come dovrebbe avvenire in qualsiasi sana democrazia, in cui la cittadinanza non si limita a esprimere la propria volontà nel momento del voto, ma esercita un continuo monitoraggio sulla qualità delle decisioni pubbliche. Quindi in questo senso la prima indicazione è proprio quella di dare finalmente priorità assoluta alla formazione e alla cultura, che fra l'altro non è soltanto un'aspirazione da anime belle, perché ormai anche gli economisti ci dicono che le società che progrediscono, che crescono anche in senso economico, sono quelle che investono di più nella formazione, nella cultura, nella istruzione delle proprie cittadinanze e soprattutto dei propri giovani.
C'è una sottolineatura che vorrei condividere con lei, Gabriel Forti, e con i nostri ascoltatori, prossimi lettori del libro edito da Vita e Pensiero, La cura delle norme. Ed è un passaggio importante nel capitolo La violenza e l'inganno nel diritto. Hannah Arendt scrive: per fortuna esiste ancora nella nostra società una istituzione dove è impossibile sfuggire alle proprie responsabilità, dove ogni giustificazione di carattere astratto e generico, dallo Zeitgeist al complesso d'Edipo, crolla, ove non vengono giudicati sistemi, tendenze o peccati originali, ma persone in carne e ossa, come voi e me, che hanno commesso atti perfettamente umani ma hanno violato quelle leggi che noi tutti riteniamo essenziali per l'integrità della nostra comune umanità, essendo convocati per questo in tribunale. Ecco, queste parole nella loro presenza fondamentale si proiettano ancora nella realtà di oggi, Gabriel Forti.
Sì, questo brano di Arendt è molto interessante, è tratto da un libro che Arendt scrisse in risposta alle critiche che le vennero dopo il suo famoso libro sulla banalità del male, quello dedicato al processo ad Adolf Eichmann. E in fondo Hannah Arendt viene citata nel libro perché tocca uno dei pregi della giustizia penale, perché è chiaro che tutto il libro è destinato a sottolineare le limitazioni, per certi versi la violenza, che è insita nell'abuso della pena e del diritto penale. Ma non dobbiamo dimenticare che comunque, come dice l'Arendt, l'istanza del giudizio penale è quella nella quale si è chiamati a rispondere di persona. Non a caso nella nostra Costituzione abbiamo un principio sancito dall'articolo 27, dove si dice che la responsabilità penale è personale, che, come spesso diciamo ai nostri studenti nei corsi di diritto penale, non è soltanto una prescrizione, è anche una descrizione, una sorta di fenomenologia del diritto penale, che chiama a rispondere le persone in quanto tali, ed è proprio il concetto che esprime Hannah Arendt. Peraltro, se questo è il lato luminoso, il lato positivo della giustizia penale, occorre anche essere consapevoli che è un'arma estremamente affilata e che può fare enormi danni se non viene utilizzata con parsimonia, con quel principio di estrema ratio, di sussidiarietà che costituisce uno dei pilastri della civiltà giuridica e della civiltà penale. Ecco allora che è un monito anche questo richiamo ad Arendt all'equilibrio e all'uso appropriato di questo strumento sicuramente importante, che ha anche il valore di solennizzare per certi versi gli orizzonti culturali e valoriali di una società, perché nel momento in cui un precetto viene presidiato da una sanzione penale, che è la sanzione più estrema che esista nel nostro ordinamento, che può portare le persone in carcere, addirittura può portarle per tantissimi anni in carcere, ecco, nel momento in cui si fa questa scelta, non si fa soltanto una scelta meccanica in cui si minaccia, come diceva Hegel, con un randello la persona e si vuole ridurla all'obbedienza, ma si diffonde attorno alla norma una sorta di alone che addita quel valore presidiato dalla sanzione come particolarmente importante. Quindi bisogna essere consapevoli del pregio che ha questo ramo dell'ordinamento, ma anche della violenza, che deve essere estremamente controllata, non a caso i cosiddetti principi di garanzia, i principi fondamentali dell'ordinamento enunciati dalla Costituzione servono proprio a trattenere questa violenza, che laddove superi tracimi e vada oltre i limiti del civile, dell'umano, può fare danni giganteschi. La violenza e l'inganno sono le due cose da cui una buona etica privata e pubblica dovrebbe costantemente preservare. Il modello è quello in cui sfocia tutto il libro, questo modello letterario tratto da un dramma di Goethe, che è l'Ifigenia in Tauride, figura che insieme a quella speculare del retoante viene posta alla fine di un percorso, quasi di un percorso di apprendistato. Non a caso si cita molto l'opera di Goethe, Wilhelm Meister, L'Eriare, gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister, come sbocco di un percorso che deve, attraverso le stazioni precedenti, tendenzialmente avere liberato da questi due mali, che sono appunto la violenza e l'inganno, ma solo alla fine di un percorso che peraltro il lettore potrebbe anche ricomporre. Io l'ho costruito attraverso delle stazioni che corrispondono ai singoli capitoli che si alternano in una sfera giuridica, in una letteraria, ma volendo il lettore potrebbe anche rimescolare questo ordine. L'importante è che poi lo sbocco sia l'abbandono della violenza e dell'inganno, specie in una nostra epoca che, come si dice nel libro, è detta l'epoca del risentimento, del rancore, dell'astio.
Diritto, giustizia, letteratura, e in questo libro queste tre parole sono parole importanti che ci guidano, e anche e soprattutto la letteratura, perché la letteratura ci aiuta a comprendere anche il diritto, ci aiuta anche a entrare in dialogo con la parola giustizia, come il più volte citato Faust, che è un esempio straordinario. Ma prima di chiudere la nostra conversazione, Gabrio Forti, vado proprio sull'ultima frase del libro: per un diritto capace di contenere innanzitutto dentro di sé e quindi nei destinatari dei suoi precetti la tentazione della ibris che rende tutto e tutti stranieri agli altri e a se stessi. Ecco, lei parlava poco prima dell'invocazione di Ifigenia a liberare le leggi dalle brame, no, di chi si serve in maniera egoistica, avida. Ecco, e quindi la ibris dove ci potrà portare?
La ibris ci porta spesso a commettere cose terribili. C'è un capitolo dedicato al crimine dei colletti bianchi, il crimine economico, e in quel capitolo si riprende un'analisi fatta da un professore di Harvard che cerca di darsi una ragione del perché alcuni finanzieri, grandi figure dell'economia e della finanza americana, a un certo punto commettono degli illeciti incredibili di cui non avrebbero certo bisogno, perché sono già persone affermate ricchissime. E lui dice: alla fine li commettono perché sono mossi dalla ibris. Paradossalmente, un professore di una scuola di management americana si richiama a un concetto dell'antica Grecia, del mito della tragedia greca, e sono affetti da ibris perché hanno perso il contatto con la realtà, sono così abituati ad avere successo e ad avere dal loro entourage sempre ragione che danno per scontato che tutto ciò che faranno sarà necessariamente giusto, anche se commettono fatti che danneggiano gli individui e la società nel suo insieme. Ecco, la ibris è proprio ciò da cui occorre preservarsi, ed è proprio il concetto che forse lega, in senso ovviamente negativo, violenza e inganno. La ibris è il farsi ingannare dalla convinzione che la violenza possa ottenere dei risultati, e viceversa la ibris è il servirsi dell'inganno violentemente per ottenere dei risultati. Ecco, quindi un'altra delle stazioni da cui il lettore può partire per sviluppare questo percorso etico che è fondamentale anche per la giustizia amministrata quotidianamente nei nostri tribunali.
La cura delle norme, vita e pensiero, scritto da Gabrio Forti, che noi ringraziamo per essere stato insieme con noi qui nel posto delle parole, seppure nella brevità di questa conversazione. Grazie ancora,
grazie a lei,
Gabrio
a voi.
Forti.
Grazie a lei e a voi.